E buonasera e bentornati su Radiazione e alla trasmissione Lezioni di, contro la guerra. Io sono una docente, anch'io insomma sono Monica, e il mio compito è quello di chiudere questa lezione parlando di quelli che non si sono diciamo arresi, che non si sono adattati, che hanno deciso di non essere complici del regime fascista e della guerra e di tutto ciò che questo ha portato insomma all'Italia e all'Europa tutta. E, infatti mi riferisco principalmente allo studio del libro sui banchi di scuola tra fascismo e resistenza, che è già stato citato abbondantemente negli interventi che mi hanno preceduta, e gli archivi scolastici padovani, scritto appunto da Giulia Simone e Fabio Targhetta, per fare un focus sulla questione della resistenza, cioè di coloro che in un modo o nell'altro, in maniera attiva, partecipando alla lotta partigiana o in altre forme, diciamo, meno dirette, comunque hanno sostanzialmente posto un argine alla, alla, diciamo così, alla massificazione, al totalitarismo applicato all'interno della scuola. E proprio questi due studiosi hanno, studiando appunto e approfondendo quello che è accaduto all'interno delle cinque scuole padovane di cui si faceva riferimento prima, abbiamo raccolto alcune significative testimonianze. Allora, di fronte ad una pesantissima ingerenza dell'apparato di regime all'interno appunto della scuola, che puntava al controllo e alla gestione totale della vita scolastica, e in un periodo tra l'altro in cui le scuole erano oggetto di bombardamenti all'interno di Padova, perché insomma dalla 43, ma da, già dal 41, ma in particolar modo dal 43, dal 41 dagli inglesi, insomma dagli alleati, e poi dal 40, a partire dal 43 dai nazisti, Padova è stata una città profondamente colpita dai bombardamenti. Quindi le scuole ovviamente erano, nonostante questo, tentavano di andare avanti, di portare avanti l'azione educativa e didattica, oltre poi comunque a diventare luoghi di sfollamento, luoghi militari da parte appunto dell'esercito invasore. Dicevamo, fino al 43, che cosa è accaduto all'interno delle scuole? È accaduto che non vi sono stati degli episodi eclatanti di resistenza, anche perché difficilmente i docenti potevano esplicitare il loro dissenso al fascismo, sarebbero stati automaticamente licenziati o comunque posti al confino o fatti sparire o comunque repressi duramente. Ma ci sono state comunque delle manifestazioni di resistenza, quantomeno delle manifestazioni di rivendicazione di forme di autonomia della scuola rispetto appunto all'ingerenza del regime. E pensiamo ad esempio al Tito Livio, in cui il preside decide di rifiutare di partecipare ad un concorso artistico indetto da una fabbrica giapponese nel 1938 per inneggiare al recente patto anti-Comintern siglato appunto tra Italia, Giappone e Germania. Oppure il rifiuto di docenti di italiano, sempre del Tito Livio, di andare ad insegnare in Albania, nell'Albania occupata ovviamente dal regime fascista e dall'Italia fascista, per appunto si rifiutano, decidono di non partecipare a quest'opera di colonizzazione culturale e linguistica del paese occupato. Oppure una delle cavalli di battaglia del regime era quello di imporre, di tentare di imporre nel linguaggio corrente il voi, il vos maiestatis, che non è mai stato sostanzialmente, non è mai decollata come forma di imposizione, e anche questo tipo di messaggio non passa completamente. Ci sono sempre delle sacche in cui il regime appunto non riesce ad incunearsi, non riesce a determinare, a dominare la situazione. E quindi sostanzialmente tutta una serie di fatti piccoli, se vogliamo, ma che poi per esempio, coinvolgono anche l'Istituto Scalcerle, in cui non tutti gli insegnanti, ad esempio, si iscrivono dopo l'applicazione, il varo delle leggi razziali del 38, non tutti si abbonano alla Difesa della Razza, una rivista bimestrale che appunto a cui tutti i docenti erano tenuti ad abbonarsi, e questo non accade, così come non accade che ci sia una partecipazione totale alle adunate fasciste del sabato. Ci sono comunque delle defezioni, ci sono delle defezioni da parte dei docenti, ci sono delle defezioni da parte degli alunni, poche in realtà, nel senso che sono per la maggior parte defezioni della classe docente. Oppure ci sono ancora, sempre appunto allo Scalcerle, da parte della preside Zacchia Morelli, che sarà dirigente dal 1939 al 1945, quindi sicuramente prendendo in considerazione tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, c'è una decisione di non aderire ai corsi nazionali di cultura politica e di educazione fisica, a cui addirittura non ci fu alcun aderente della scuola. E questi sono stati dei segnali che hanno fatto capire quanto in realtà il regime non riuscisse a permeare completamente la scuola. Perché, e questo significava rischiare grosso, significava essere schedati, significava essere espulsi dalla scuola del regime sostanzialmente. E un'altra testimonianza fu ad esempio la mancata partecipazione di diversi docenti, sempre della scuola Scalcerle, ad una visita delle autorità che periodicamente avvenivano a Padova, insomma, in particolare alla visita del 1942. Questi eventi di cui io ho citato soltanto una parte, ovviamente, perché siamo in conclusione e non possiamo dilungarci troppo, argomentano quello che è un assunto centrale del testo appunto di Simone e Targhetta, che dice così: questa tesi sostanzialmente, che viene abbondantemente argomentata, dice che la fascistizzazione della scuola non poteva avvenire senza la fascistizzazione degli insegnanti. Ed è effettivamente stato così, perché non c'è stata l'omologazione totale da parte del corpo docente. Non è avvenuto questo passaggio di omologazione totale. Michelino, metti un attimo di musica, ma...
D'altronde, cioè, parlare di fascisti comunque fa girare abbastanza i coglioni, quindi...
Esatto, e poi se ci si mette anche la tosse o il raffreddore, il problema... Ecco, ho bevuto un po' di acqua. Allora, questa situazione di comunque mancata adesione totale del fascismo cambia comunque radicalmente, nel senso che non ci sarà più soltanto qualche docente, ma appunto a non aderire alle iniziative pervasive del regime, ma ci sarà una vera e propria svolta a partire dall'8 settembre del 1942, perché a partire dal famoso armistizio siglato dall'Italia nei confronti appunto degli alleati, in cui l'Italia esce dall'alleanza con la Germania nazista e entra appunto nell'alleanza con gli anglo-americani, Padova riprende una sua centralità, nel senso che diventa il centro operativo e il coordinamento della resistenza veneta. L'università, il BO, diventa proprio il centro operativo di quello che poi accadrà dal 1943 al 1945, cioè della resistenza vera e propria. E ricordiamo che proprio all'università nascerà il primo Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, prioritariamente da Concetto Marchesi, il rettore dell'Università di Padova, Egidio Meneghetti, vice rettore e professore di farmacologia, Silvio Trentin e Saggin, che saranno altri due professori e ricercatori che appunto coadiuveranno i Marchesi e Meneghetti nella costituzione del primo CNL. Ricordiamo che se sicuramente la maggior parte di chi ci ascolta conosceranno il Bo, il famoso palazzo del Bo dell'Università di Padova, e probabilmente, essendo centrati, avranno notato che sulla destra dell'entrata principale del Bo si trova una grande lapide e sulla sinistra si trova, per diciamo di fianco alle scalinate che poi portano alla sala dei giganti, dove si trova la famosissima cattedra di Galileo, troveranno una statua di un giovane, ecco, che è la statua chiamata il Palinuro, dedicata a Primo Visentin, un ragazzo molto giovane che aveva come nome di battaglia Masaccio, il quale appunto diede la sua vita per la resistenza in quanto comandante del battaglione della divisione Montegrappa e appunto martire del movimento partigiano. Ecco, all'interno di questa lapide, invece, che si trova sulla destra, si ricordano i 116 caduti dell'Università di Padova, tra cui 107 saranno studenti, e si citano appunto questi ragazzi come appunto martiri e eroi della lotta al nazifascismo, e questo vale sempre la pena ricordarlo. E quali sono stati alcuni di questi protagonisti della lotta di resistenza di Padova all'interno delle scuole e dell'università? Ricordiamo ad esempio Mario Todesco, che dà il nome a una scuola di Padova, una scuola molto famosa, di primaria di Padova, prof di materie letterarie, che appunto ha insegnato al Tito Livio e è assistente alla cattedra di lingue e letterature slave. Lui fu uno degli organizzatori delle prime formazioni partigiane sul Monte Grappa e purtroppo morì assassinato nella notte tra il 28 e il 29 giugno del 44 dalla Brigata Nera Ettore Muti, dopo essere stato selvaggiamente torturato. Ricordiamo ancora un altro docente di materie letterarie, sempre ad un liceo, Nievo questa volta, Adolfo Zamboni, pluripremiato per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, e quindi un personaggio che, grazie appunto alla sua esperienza in campo militare, si poteva permettere qualche lusso, tra cui il fatto che fosse l'unico docente al tempo a Padova a non avere la tessera del Partito Fascista. Questo personaggio lo ricordiamo con particolare passione, lo ricordo con particolare passione perché io mi sono laureata con una tesi sulla letteratura della resistenza e mi sono laureata in particolare su una scrittrice di Padova, Taina Dolgo Baricolo, che ha scritto un bellissimo libro, Ritorno a Palazzo Giusti, testimonianze dei prigionieri di carità a Padova, che è stata, diciamo, raccontato in questo libro la retata che ha colpito il Comitato di Liberazione Nazionale nel 45, 7 gennaio del 45, quindi a pochi mesi dalla liberazione, di tutti i dirigenti della lotta di liberazione veneta. E all'interno, lei è stata arrestata a sua volta, e all'interno di questo luogo tristissimo chiamato la Villa Triste dei Partigiani Veneti, che noi oggi non riscontriamo più come luogo, diciamo, monumentale, ma è comunque lungo via San Francesco a Padova, e all'interno di questo arresto troverà il suo professore del liceo, che diciamo si organizzerà attraverso altri, insieme ad altri docenti come Francesco De Vivo, un docente della facoltà di magistero, riusciranno appunto ad organizzare un'ora di lezione al giorno durante la prigionia della materia di loro competenza, come ad esempio lezioni di filosofia piuttosto che di latino o di storia. E questo è interessante perché fa capire come anche durante i momenti peggiori della prigionia, da parte tra l'altro di questa banda terrificante chiamata la Banda Carità, una banda fascista toscana, che a un certo punto va a lavorare anche a Padova, e che faceva e che applicava insomma le misure più terribili di tortura nei confronti dei prigionieri ovviamente partigiani, segnandone definitivamente la vita. Molti di questi partigiani riuscirono a non fare nomi, riuscirono a non far arrestare altri compagni della resistenza, e questo è stato uno dei luoghi simbolo insomma della lotta partigiana del Veneto e della resistenza, soprattutto di questa lotta, di questa la resistenza al fatto di fare nomi e quindi di far arrestare altri compagni di lotta. E, ecco, questi sono due degli esempi, se ne potrebbero fare molti altri ovviamente. Citiamo solo per così ricordare, tra i tanti, tra i 107 studenti dell'Università di Padova, ne ricordiamo due in particolar modo: Luigi Pierobon, studente universitario che è stato fondatore e combattente della formazione Ateo Gremi, fucilato, lo ricordiamo perché fa parte dei fucilati il 17 agosto del 1944 a Chiesa Nuova a Padova, insieme ad altri sei partigiani, e una volta si ricordava spesso questo momento, insomma, questa pagina nera della resistenza padovana, e dovremo riprendere a ricordare questi giovanissimi 19enni, 20enni che hanno dato la loro vita per la liberazione del nazifascismo. E un altro studente che si è prodigato e che ha dato la sua vita per la lotta di liberazione è stato Guido Puchetti, che studiava in prima, era in prima, quindi aveva tra i 14 e i 15 anni quando ha cominciato la resistenza, studiava al liceo classico Tito Livio, e che appunto si iscrisse, partecipò alla brigata Luigi Pierobon, appunto, e cadde durante uno scontro con i nazifascisti nelle campagne di Piacenza d'Adige a 18 anni. Quindi iniziò la lotta comunque antifascista e la concluse molto molto giovane, purtroppo. E per concludere, Otello Pighin, Renato, lo ricordiamo, fondatore della brigata Silvio Trentin, Giustizia e Libertà, insieme appunto al prof Adolfo Zamboni, anche lui trucidato dalle milizie nazifasciste. E per concludere, la carrellata dei docenti che hanno portato alta insomma la bandiera della resistenza contro l'oppressione, il nazifascismo, non possiamo non ricordare Concetto Marchesi, il rettore dell'Università di Padova, che riuscì all'inaugurazione dell'anno accademico del 43 a scacciare i fascisti dal Bo, proprio da quel momento solenne dell'anno accademico, dell'inaugurazione dell'anno accademico. E volevo così concludere, avviarmi alla conclusione con questa frase che lui ha detto in questa circostanza: e noi maestri abbiamo il dovere di rivelarci interi, senza clausure né reticenze, a questi giovani che a noi chiedono non solo quali siano i fini e i procedimenti delle particolari scienze, ma che cosa si agita in questo pure ampio e infinito e misterioso cammino della storia umana. E questo compito non è proprio soltanto delle scienze morali e storiche letterarie, ma si estende a tutti i rami dell'insegnamento superiore. Quindi, cosa siano i fini e i procedimenti? I ragazzi ci chiedono di dare loro delle indicazioni, ed è questo che noi dobbiamo fare oggi, prendendo l'esempio di questi grandi docenti che hanno dato la vita per la liberazione, per la libertà, e hanno dato la vita non solo per la libertà dal nazifascismo, ma perché si concretizzasse un altro tipo di società. Ricordiamo che molti di loro erano comunisti, lottavano per una società altra rispetto a quella società che aveva generato il fascismo, e lo sapevano bene. E oggi questo insegnamento di questi docenti e di questi ragazzi, come si declina? Come noi oggi possiamo portare insomma un filo conduttore, un filo rosso da ieri ad oggi? E oggi sicuramente non è una fase facile, non è una fase storica produttiva dal punto di vista del numero, ma ci sono molti docenti, molti studenti che nella scuola tentano di dare un altro punto di vista, tentano di costruire altre dimensioni di socialità, altre dimensioni di apprendimento, un altro tipo di cultura, un altro tipo di immaginarsi un altro tipo di società. Lo fanno, ci sono ovviamente molti esempi che vengono taciuti, vengono censurati dai media. Basta pensare a quello che è accaduto qualche anno fa con quella professoressa siciliana che è stata praticamente quasi, è stata sospesa per 15 giorni, poi è stata reintegrata e le hanno dato anche lo stipendio, ma per un lungo periodo è stata sotto gli occhi di riflettori praticamente come una cattiva maestra, perché i suoi studenti avevano osato fare un parallelo storico tra le leggi razziali e la legge appunto Bossi-Fini che creava grossi problemi dal punto di vista dell'immigrazione. Ma non solo, ci sono stati tantissimi casi, ce ne sono tuttora, di docenti che si oppongono a questo tipo di scuola che sostanzialmente fa quello che diceva Gianluca prima, cioè pone la questione del lavoro, no? Dell'addestramento degli studenti al mondo del lavoro per prepararli ad un futuro di precarietà e di sfruttamento continuo a cui la scuola deve dare la sua parte, a cui la scuola deve contribuire. Ecco, pensiamo alla maestra di Torino che si è opposta a quello che succedeva nella sua città e che è stata repressa per questo motivo, ma pensiamo anche ad altri docenti pensiamo ai docenti di Vicenza che si sono opposti alla narrazione dominante sulla questione israelo-palestinese e si sono determinati a portare un punto di vista diverso ad un collegio docenti, tra l'altro vincendo perché tutto il collegio docenti è stato d'accordo sulla loro proposta e che ha scatenato le ire della nostra grande e importante assessora Donazzan. E dicendo che insomma non si poteva certo parlare di Palestina senza parlare necessariamente con un israeliano sionista come contraddittorio. E questi sono solo alcuni degli esempi che attualmente sono comunque vivi, sono sicuramente numericamente pochi, ma sono qualitativamente estremamente importanti da valorizzare. Pensiamo ancora, e per finire, agli studenti che si stanno mobilitando contro il PCTO per combattere contro le morti all'interno delle aziende da parte degli studenti, ma pensiamo anche agli studenti dell'università che si sono determinati, occupando le facoltà per esempio di lettere alla Sapienza a Roma, contro il 41 bis su cui appunto oggi c'è un grosso dibattito, che stanno cercando insomma di chiudere e di censurare rispetto a punti di vista diversi da quelli dominanti, rispetto ai punti di vista che invece dicono che il 41 bis è una tortura e che va abolita. E questo potrebbe essere, potremmo parlare ancora per molto tempo, ma è molto tardi. Quindi concludo dicendo semplicemente che il nostro compito è quello di essere dei maestri dal punto di vista positivo, no? Non mi piace molto il concetto del cattivo maestro, perché se ne è abusato particolarmente, ma di certo quello che dobbiamo continuare a fare è di sollecitare lo spirito critico nei nostri ragazzi, perché dobbiamo dare loro una visione complessiva del reale e la possibilità anche una visione di un possibile superamento di questo reale. E grazie per l'attenzione a tutti.
E con queste bellissime parole concludiamo la registrazione di oggi. Mi viene giusto da aggiungere, insieme alla lista di esempi che hai fatto, che anche nella nostra città una professoressa, proprio perché fermata durante un corteo antifascista, era salita all'onore delle cronache ed era stata insomma tacciata come criminale proprio perché si era opposta alla presenza di fascisti nella nostra città. Questa professoressa, tra l'altro, è stata assolta giusto pochi giorni fa, insomma, di tutte le accuse che le erano state rivolte, quindi, insomma, almeno una nota positiva in questo marasma negativo in cui viviamo. E detto questo, insomma, facciamo un po' il nostro lavoro come lavoratrici e lavoratori della scuola contro la guerra non finisce qui, anzi continuerà. Le lezioni contro la guerra insomma, sono al plurale proprio perché non sarà solo questa come lezione contro la guerra, ma saranno varie. Nel mentre vorremmo ricordare un appuntamento che reputiamo molto importante, insomma, che avverrà il 25 febbraio, in questo caso a Genova, chiamato dai lavoratori portuali, un corteo nazionale contro la guerra e contro la NATO, insomma, per fermare i traffici di armi ed essere un po' un sabbia negli ingranaggi della guerra a livello internazionale, delle mire guerrafondaie della NATO. Detto questo, lascio un attimo la parola a una compagna che ci spiegherà un po' quali sono i nostri prossimi progetti. Vorrei personalmente ringraziare invece i compagni di Radiazione, Michelino e Lachi, a cui abbiamo occupato oggettivamente,
usurpato
le frequenze del mercoledì sera. Ma diciamo che di memoria resistente ne abbiamo un po' parlato anche questa sera, quindi esatto, ne abbiamo occupato le frequenze, ma a fin di bene.
Esatto, noi come lavoratrici e lavoratori della scuola contro la guerra a Padova abbiamo poi anche prodotto un testo che diffondiamo all'interno degli istituti e delle scuole in cui siamo presenti, proprio in vista, come si diceva, di questa mobilitazione nazionale, abbassate le armi, alzate i salari, prevista il 25 febbraio a Genova alle 14:30. Saremo a Ponte Etiopia con tutti i nostri contenuti, quindi anche con un'opposizione contro la guerra che parte anche dal mondo dell'istruzione. Non a caso anche lo scorso giugno eravamo a Coltano in provincia di Pisa, proprio per dire no all'istruzione alla guerra, ma anche alla guerra all'istruzione nello stesso tempo. E difatti continueremo anche questo percorso di lezioni contro la guerra. Quella di oggi di fatto è stata un po' una riproposizione in salsa radiofonica della prima iniziativa che abbiamo fatto in zona Arcella. Andremo poi a una seconda puntata nel mese di aprile, dove invece parleremo sinteticamente di colonialismo e percorsi di decolonizzazione. Quindi insomma, sinteticamente qui suscita imbarazzo e ilarità, ma ci proveremo. Sicuramente gli argomenti sono tanti, l'importante appunto è cercare anche di diffonderli, e vi consigliamo quindi di mettere un like anche sulla nostra pagina Facebook Lavoratrici e Lavoratori della Scuola contro la Guerra Padova, proprio per restare aggiornate e aggiornati su quelli che saranno i prossimi appuntamenti.
Per chi non avesse potuto ascoltare tutta la trasmissione in diretta, ci sarà anche il podcast, lo troverete nei prossimi giorni sul nostro sito. Quindi appuntamento ad aprile per la prossima lezione. Ringraziamo tutti i professori, professoresse, personale ATA, eccetera, eccetera, che hanno partecipato a questa trasmissione. E quindi alla prossima puntata.
E per chi volesse, sappia che come lavoratrici e lavoratori della Scuola contro la Guerra ci troviamo ogni due mercoledì al circolo Il Picchetto, via Ogni Santi, Galleria Ogni Santi, 8 Portello, Padova.
Ciao!
Ciao!
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli. Distance.